www.radiogio.it e la storia continua. Angera e la polveriera, 27 luglio 1935. Era da poco passato mezzogiorno quando un boato squarciò il silenzio di un caldo pomeriggio di luglio. Il fragore, cupo e rimbombante, fece sussultare il suolo di gran parte del Basso Verbano. Anche in acqua furono avvertite forti vibrazioni. In direzione di Taino apparve una densa colonna di fumo che si alzò dalla polveriera. «A che salta in aria la polveriera!» furono le parole pronunciate dalla gente incredula e sbigottita. Agli occhi dei primi soccorritori si presentò uno scenario catastrofico. Numerosi feriti, tra cui Elisa Gambirasio, che vennero immediatamente trasportati all'ospedale di Calarate. Per alcuni di loro non ci fu nulla da fare. E le notizie erano confuse e imprecise. I morti sembravano essere una decina. Un telegramma del prefetto di Varese, inviato al Ministero dell'Interno, informò al governo della grave esplosione avvenuta al polverificio Società Generale di Esplosivi e Munizioni, già Bickford. Il testo così citava: «Oggi, ore 14:35, a Taino, per cause non ancora accertate, è scoppiato reparto spedizione Spolette». Il prefetto comunicò inoltre al ministero che dalle prime indagini si contavano 11 feriti e 12 decessi, ma si prevedeva che il numero delle vittime, per lo più operaie, potesse arrivare a 20. Col passare delle ore il bilancio si fece sempre più grave. Il giorno 28 venne stilato un elenco definitivo dei morti. Sotto le macerie del reparto spedizioni Spolette furono recuperati i resti di 32 donne e 3 uomini. Solo 7 donne e 2 uomini furono identificati. Le indagini sembrano escludere il dolo, ma ogni piccolo indizio viene attentamente esaminato. In un primo momento fu anche presa in considerazione la pista del terrorismo, forse a causa di una misteriosa telefonata del 26 luglio arrivata a Taino e proveniente da Londra. L'indizio si dimostrò però privo di fondamento. L'ipotesi più attendibile rimaneva ancora quella della poca esperienza di qualche addetto al reparto. Intanto, mentre a Roma inviava esperti per le indagini, il prefetto di Varese invitò il Ministero dell'Interno a farsi interprete presso il capo del governo affinché venisse concesso un sussidio alle famiglie delle 35 vittime. Il 13 agosto il giudice istruttore di Varese giunse un rapporto alla questura con una prima dettagliata relazione dei fatti. Lo scoppio, verificatosi in polveriera il 27 luglio, aveva causato il decesso di tutti gli operai presenti nel magazzino, andato completamente distrutto. Venne così a mancare la possibilità di testimonianze dirette che potessero fornire informazioni precise sulla quantità di materiale stipato nel locale. Attendibili furono però le dichiarazioni rese da Stefano Bianchi, controllore meccanico, presente nel reparto dalle 13:15 alle 14:20. Dalle sue affermazioni si rilevò che nei box dell'imballaggio si trovarono 3 casse di detonatori Breda, 30.000 pezzi, usati per l'innesco delle bombe a mano, e circa 3.000-3.500 cariche di rinforzo modello 1906, il cui imballo competeva a Giuseppe Mira e Giuseppe Ghiringhelli, entrambi morti nelle esplosioni. Dalle dichiarazioni prestate da Federico Buschini venne inoltre rilevata la presenza nel magazzino di una cassetta di detonatori ST Art K, per l'artiglieria pesante. Ogni indicazione fu attentamente valutata e nulla venne scartato. Che l'atto criminoso venne preso in considerazione e per questa ragione furono sottoposti a interrogatorio i guardiani Cherubino Tonella, Giuseppe Violin e Luigi Mira, di turno nei giorni 26 e 27. Tutti e tre concordarono a affermare che durante i loro giri di perlustrazione non avevano riscontrato nulla di particolare. Il giorno 29, il geometra Mario Barberis riferì che nella rete metallica, distante appena 75 metri dal punto allo scoppio, aveva notato un'apertura di circa 25 x 40 centimetri. Nulla lasciava però supportare che fosse servita per entrare nel magazzino. A tal proposito, il Tonnello affermò di non aver individuato alcun varco nel corso del suo giro di ronda tra il 26 e il 27, e la circostanza venne confermata anche dal Violin, che però ricordò di aver incontrato numerosi curiosi, tra cui vari ragazzi, durante un giro di servizio effettuato il giorno 28. Nel giorno della catastrofe, nella polveriera, si verificò un altro incidente. L'operaio Giuseppe Merla, su disposizione del dottor Mario Lisdero, mentre si accingeva ad aprire uno sportello blindato per riportare una miscela esplosiva, casualmente perse una piccola quantità di polvere. Un leggero sfregamento fu sufficiente per provocare una potente deflagrazione. www.redigio.it e la storia continua.